Oltre il giardino, le storie nascoste del cinema. Un podcast di Barbara Sorrentini.
Il 16 dicembre 2016, Letizia, Pier Giorgio, Maria Luisa, Alberto ed io, Marco, le sorelle e i fratelli Bellocchio superstiti, ci riunimmo con mogli, figli e nipoti al Circolo dell'Unione, a Piacenza, per festeggiare vari compleanni. Io avevo organizzato il pranzo con l'idea di fare un film sulla mia famiglia, ma non avevo ancora le idee chiare. Non sapevo cosa volevo fare esattamente. C'era comunque la preoccupazione, data la tarda età di tutti noi fratelli, che potesse essere l'ultima occasione di stare insieme da vivi. Ma in realtà lo scopo era un altro.
Marco Bellocchio è Bobbio. E Bobbio è parte del cinema e della vita di Marco Bellocchio. Nella sua lunga e immensa cinematografia, cominciata nel 1965 con I pugni in tasca, fino a Marx può aspettare del 2021, entrambi girati a Bobbio, in mezzo c'è anche molto altro e girato altrove. Questi due film citati sembrano lontanissimi, eppure hanno molti punti in comune, almeno per quanto riguarda il vissuto del regista. Quindi partiamo da Bobbio con le parole di Marco Bellocchio.
La mia Bobbio della memoria è estesa tutta la mia vita, nel senso che mi pare 7-8 anni noi incominciamo a venire d'estate a Bobbio, dapprima in campagna e poi qui in città. Siamo rimasti per delle lunghe estati in cui sono avvenute tante cose che riguardano i bambini, i ragazzi, un incidente clamoroso in cui ho rischiato di perdere la vita, insomma, tante cose, ecco. E poi c'è stato un progressivo distacco che è partito da quando ho finito il liceo. Da prima sono andato a Milano tentando come attore l'Accademia dei Filodrammatici e poi a Roma. Una volta che sono andato a Roma è chiaro che si è accentuato il distacco, si è ridotto il tempo di permanenza, nel senso che non erano più i 2-3 mesi addirittura, ma si restringeva e quindi una separazione progressiva. Però c'è stato un cambiamento oggettivo, credo non casuale, fino a quella che è stata la svolta del 65, in cui decisi per necessità di girare il film I pugni in tasca a Bobbio d'inverno, cioè in una stagione che io non avevo mai frequentato. Cioè d'inverno, con la neve, col freddo. Io pensavo in un primo momento di girare il film dove avessi trovato l'ambientazione, ma la necessità anche economica, cioè di poterlo girare nella casa di mia madre e nella villetta sopra il Penice. Poi, anche se c'erano una serie di incongruenze e quasi di assurdità realistiche, perché la villetta sembrava una villetta un po' senza storia, mentre invece la casa aveva più storia, però alla fine nel film furono unite in un unico ambiente, ecco, e nessuno se ne accorse, proprio a dimostrazione del fatto che quando c'è un sentimento oppure un'emozione forte, lo spettatore, mai nessuno mi disse ma com'è possibile che la sala da pranzo sia in quel modo mentre le stanze da letto siano in un altro, nessuno me l'ha mai chiesto. E lì però ottenemmo, oltre al vantaggio economico, anche un'ambientazione che mi era estremamente familiare e che quindi favorì anche la elaborazione delle immagini, quindi fu un doppio vantaggio. E un'aggregazione anche di ricordi dell'estate, anche se il film era ambientato d'inverno, che giovarono, nel senso che io mi ritrovai in questa vicenda totalmente irrealistica e assurda dei pugni in tasca, però in un abbobbio che mi offrì una serie di possibilità che poi hanno arricchito moltissimo il film. Dopo quell'esperienza c'è stata una lunghissima vacanza rispetto a Bobby, nel senso che tutti i film sono girati altrove e soprattutto c'era anche da parte mia un prendere le distanze da Bobby.
E per la cappella?
Quale cappella?
La cappella del cimitero della vostra famiglia.
Prima la casa, poi la cappella.
Però c'è stato un colpo di fortuna. La cappella accanto alla vostra è vuota e si è estinta la famiglia.
Quasi un filone bobbiese, insomma. Cioè tutti i corti che ho fatto, che poi sono diventati anche due film, anzi tre, perché se metto Mars può aspettare, sono almeno tre film che hanno una forte, marcata matrice bobbiese, perché sono girati a Bobbio, attorno a Bobbio, girati i primi due. Mi riferisco Sorelle Mai, mi riferisco Sangue del mio sangue, girate nell'estate, nel tempo delle esperienze bobbiese, mentre invece Marco Aspettare, che raccoglie tante cose della mia vita, in cui ricorre Piacenza e Bobbio.
C'è una lettera di Camillo, di... Ma scusa, questa lettera a me? A te?
E tu gli hai risposto?
La storia, forse anche la fortuna di questo piccolo film, è stato che è stato elaborato in un tempo assai lungo e non consueto, proprio perché non avevamo niente da perdere, non è che avessimo investito dei grandi capitali. Allora io ho avuto tutto il tempo di capire progressivamente alcune cose, per esempio il fatto che in questa operazione era quasi obbligatorio che anch'io mi mettessi davanti alla macchina da presa e non stessi dietro, e poi volta a volta anche capire dove fosse più prezioso, dal momento che io avevo rinunciato fin dall'inizio a ricreare, tranne il finale in cui passo sul Ponte Gobbio e vedo l'ombra di mio fratello che corre nella direzione opposta, però avevo rinunciato a fare della fiction. Allora i film che in qualche modo potessero riecheggiare quelle vicende sono penetrati un po' alla volta, sempre con un tempo abbastanza lungo. Devo dire che in questo, soprattutto nell'ultima fase, è stata decisiva la presenza, il lavoro, la capacità intuitiva di Francesca Calvelli, insomma, come montatrice, perché è anche molto un film di montaggio, ecco.
Fermare il tempo è impossibile.
Allora la brucerete?
Cosa ti importa se la bruciamo?
Avvicinati, Benedetta.
Bonariamente un cucchiaio francescano che bestemmia, pensa a questo Egidio.
Bellocchio è certamente un regista, oltre che straordinario, secondo me è un uomo straordinario, perché sembra un ragazzo perennemente, sembra un ragazzo, delle volte quando faceva freddo e aveva il cappotto, mi sembrava un ragazzo di quelli che vanno alla prima comunione col cappottino, col cosino tutto a posto, sempre in ordine, e poi arriva questa voce tutta sgangherata in senso buono, ma insomma, no, come parla a rovescio di Pasolini, che è tutto basso, eccetera, lui è là, allora andiamo, vabbè, con tutte queste vocali molto qua, però paziente, anche se aspro, lui è più aspro, più, diciamo, un po' più matto, ecco, matto tra virgolette, no? Ecco, diciamo, con dei momenti di calma, dei momenti secondo me di maggiore, non dico violenza, no, dolce violenza, dolce.
Non dimentichiamo Piera Bolognese, Piera, e fu un'esperienza breve, però importante, tra l'altro mi ha stupito moltissimo e ne sono stato anche contento, in un giorno di lutto della sua morte, che la RAI abbia voluto onorarla, omaggiarla con l'ora di religione, quasi dimenticando un piccolo particolare. O sono cambiati i tempi? Quando io feci l'ora di religione mi fu permesso di presentarlo in televisione, ma con la bestemmia muta, cioè il fratello bestemmia, ma non si sente la bestemmia. L'altra sera io ho visto solo un pezzetto, non ho visto tutto, ma quella scena l'ho vista, e lui pronuncia la bestemmia con col massimo di volume, ecco. Allora mi sono detto, se ne sono dimenticati oppure sono cambiati i tempi, ecco.
Porca Madonna! Porco Dio!
Lì con Piera è stato un rapporto di grande ammirazione. E devo dire, ripetere, che da prima io ero un pochino prudente, nel senso che lei ha una sua recitazione originalissima, e giustamente Sergio Castellitto mi disse, ma è inutile, a un gigante come lei non puoi dire recita in un modo, recita in un altro, insomma, lasciala libera. E fu un ottimo consiglio, perché lei poi fece una breve, grande interpretazione, tra l'altro risentendola, usando una voce sottile, lei che ha una voce magnifica, ha sempre usato una voce quasi sussurrata, quasi afona, e con un risultato eccellente.
Piera degli Esposti parlava in un'intervista di Marco Bellocchio, e Marco Bellocchio ha ricordato Piera degli Esposti, con cui ha lavorato in diverse occasioni, una di queste è L'ora di religione, ma anche in Fai bei sogni. Nicola Piovani, le note composte per il film Il Traditore. All'inizio abbiamo ascoltato Ennio Morricone con I pugni in tasca, ma anche un frammento recuperato dalla musica di Ezio Bosso per Marx può aspettare. Nicola Piovani ha composto anche la colonna sonora di Gli occhi e la bocca. Insomma, Marco Bellocchio sulla musica non andava per il leggero, cercava i migliori. Marco Bellocchio è la storia, l'ha cercata in Fai bei sogni, l'ha documentata nel Traditore e l'ha ricostruita in Buongiorno notte. E negli occhi e la bocca usava questo testo.
Un passato di moda. La tua generazione non sa neanche che esisto. Ed è giusto. Riparto da zero.
A me piace la storia, purtroppo mi dicono che ai giovani non gliene frega niente della storia, non so, non leggono, non sanno niente, non sanno neanche chi è, cioè cosa. Però io sono di una generazione che è affascinato dalla storia e quindi la storia in qualche modo deve rispondere. Nel film, naturalmente, in due punti particolari, Sarajevo, perché poi c'è l'episodio di Sarajevo anche nel libro di Gramellini, che però noi abbiamo raccontato in modo diverso, e anche Tangentopoli vagamente, ci piaceva raccontare questo banchiere immaginario che però anche lui con le sue scelte e con i suoi discorsi fa delle allusioni a qualcosa che riguarda la vita di Massimo, che però ancora una volta Massimo tiene a bada, tiene un po' lontano, sai? Però la storia non è obbligatoria, chiaro, uno se scrive, se fa Biancaneve, non, però mi interessa sempre, sai? E poi i materiali storici, sempre più a partire per esempio da Buongiorno notte, l'inserimento della televisione, del cinema, di tutta una serie di cose che fanno poi un linguaggio.
I bambini non si toccavano, le donne, i giudici, Cosa Nostra aveva dei valori, dei principi conosciuti e condivisi da tutti.
Ma quali valori?
Proteggere la povera gente. Veda, io conoscevo un capo mandamento, Gaetano Filippone, in tram andava, è morto senza una lira.
Ma ci crede veramente?
A cosa?
Non fa onore alla sua intelligenza. Ammazzare carabinieri e giudici, rovinare con l'eroina migliaia di ragazzi.
Io prima dell'eroina sto parlando, certo. C'è una bella differenza,
certo,
ma infatti me ne sono andato.
Giustamente prima dell'eroina, io mi loro non ammazzavano, rubavano polli. Le cronache sono piene di delitti atroci. La vecchia e nobile mafia è una leggenda, basta. E penso un'altra cosa, gliela devo proprio dire, Puscetta. Lei è il boss dei due mondi. Come se l'è guadagnato questo titolo?
I libri, ho parlato anche intellettuali che avevano scritto libri, che avevano conosciuto Buscetta, se pensiamo al professor Arlacchi, se pensiamo a Saverio Lodato, se pensiamo per quel che riguarda Falcone, è stato di grandissimo aiuto Ciccio Lalicata, cioè i siciliani, coloro che in qualche modo e poi stando in Sicilia cercando di capire il più rapidamente possibile, quindi di restituire questa meravigliosa lingua siciliana che è tanto spesso caricaturizzata, storpiata, banalizzata, cioè la lingua siciliana naturalmente che gli attori, prima di tutto gli attori siciliani e anche Pier Francesco che se l'è presa e l'ha restituita in modo splendido, è un fattore di arricchimento, secondo me, del film.
Le scene del maxi processo, questa specie di girone infernale.
Quello è stato proprio il teatro in diretta. Io ho capito che dovevo in qualche modo rifarmi, ecco, la mia esperienza, la mia formazione operistica, teatrale, operistica, e in qualche modo ho cercato di reinterpretare quelle quattro scene molto importanti che sono nel film, sintetizzandole in una rappresentazione. Se pensiamo all'appello, a tutta una serie di dinamiche che poi partono da dei dati di realtà. L'epilettico, colui che si spoglia nudo, colui che si cuce la bocca, è nella cronaca, non so in che modo, del maxi, però mi sembravano elementi di rappresentazione da parte degli imputati, i quali lo facevano prima di tutto per cercare di allungare i tempi, con la convinzione che in qualche modo il processo si insabbiasse, non si concludesse, insomma. Mentre invece, anche grazie evidentemente al puntiglio della corte, insomma, tanti fattori, è arrivato alla sua conclusione.
Oh.
Quando si parla di dietro le quinte, nel caso di Marco Bellocchio non si tratta solo della lavorazione sul set o di curiosità in fase di realizzazione, ma si ha sempre a che fare con un vissuto inconscio legato alla profondità quasi psicoanalitica dell'individuo e che spesso fa riferimento a lui, anche se sotto mentite spoglie. In Fai bei sogni, tratto dal romanzo autobiografico di Massimo Gramellini, il protagonista Valerio Mastandrea porta con sé anche dei vissuti del regista, come quello che lo stesso Bellocchio definisce percorso di guarigione.
Lei si è chiesto il perché di questi attacchi? Da dove vengono?
No, gliel'ho detto la prima volta. Quando mi viene l'ansia riesco a controllarmi, ci sono sempre riuscito. Poi da bambino, soprattutto dopo la morte di mia madre, avevo anche qualcuno che mi aiutava, che mi dava dei consigli. A volte erano veri e propri ordini. Era un tipo piuttosto autoritario.
Suo padre?
No.
E allora chi? Un suo amico?
Sì, in un certo senso sì. Un vero amico, anche se in realtà non esisteva. Belfagor.
La guarigione è una cosa molto importante, molti non ci credono che possa esistere, io credo che si possa cambiare, ecco, questo è una mia, un mio modo di essere da sempre, per questo ho fatto tanti tentativi anche importanti nella mia vita in questo senso. No, lui in qualche modo è arrivato ad una chiusura, ad una corazza molto solida che si spezza evidentemente perché il suo inconscio lavorava a sua insaputa. Andando a Sarajevo in questa immagine in cui lui fotografa un bambino che gioca col videogioco mentre lì accanto c'è la madre morta. Lui non è che coscientemente fa il suo lavoro, però tornato a casa si spezza qualcosa e in modo, direi anche romanzesco, classico, fiabesco, c'è una voce femminile che gli sussurra qualche cosa e lui la vuole conoscere.
In Buongiorno Notte e in Marx può aspettare ci sono due finali simili. Le vittime della storia vengono risarcite da un riscatto immaginario e ideale. In Buongiorno Notte era Aldo Moro, in Marx può aspettare Camillo Bellocchio, il fratello suicida intorno a cui gira tutto il film. Sentiamo come ce lo spiega Marco Bellocchio.
Beh, Buongiorno Notte appunto non è una fantasticheria, però è immaginare qualcosa che io, evidentemente tanti italiani avrebbero desiderato, insomma, un finale meno tragico in questa passeggiata di Moro. Sì, ma nella mia passeggiata c'è un allontanarmi dal paese incrociando una persona che correndo potrebbe essere anche mio fratello. Sì, c'è una, ma sai, la combinazione di realtà e forzature della realtà stessa, io lo vedo anche in questa serie che noi facciamo, che sarà abbastanza rispettosa della tragedia italiana, della strage, poi dell'assassinio di Aldo Moro, della strage della scorta, dell'assassinio di Aldo Moro. È chiaro che si infilano anche delle immagini che in qualche modo vanno, non sono rispettose della storia, o perlomeno si riconoscono la libertà non tanto di fare un'ipotesi, ma di immaginare qualcosa di diverso, insomma, come è accaduto in Buongiorno Notte, nel finale, ecco.
Mia dolcissima Noretta, siamo ormai, credo, al momento conclusivo. Uniti nel mio ricordo, vivete insieme. Mi parrà di essere tra voi. Per carità, vivete in un'unica casa. Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi. A ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Amore mio, sentimi sempre con te e tienmi stretto. Bacia e carezza fida, Demi, Luca.
Amore mio,
tanto, tanto Luca.
Domattina all'alba andrò in esecuzione della Guardia Repubblicana Fascista. Metterà fine ai miei giorni.
Oltre il giardino, le storie nascoste del cinema. Un podcast di Barbara Sorrentini.